Beh, che bel modo di iniziare questo nuovo anno della moda con una puntata totalmente improvvisata e non pensata. Però è appena finita la Milano Fashion Week, la parte, diciamo, uomo, collezioni uomo, e quindi mi sono detta, ok, let's talk about moda. Mega shit. Se l'avete presa, siete i miei migliori amici. Comunque, ciao a tutti, bentornati, benvenuti, non lo so, su Fashion Pizza. Continuiamo a crescere sul podcast, nonostante non pubblichi da un po', questa cosa mi fa enorme piacere e anche un po' mi spaventa perché, insomma, l'ansia da prestazione è sempre con me. Però, per ricapitolare un attimo il tutto, facciamo le presentazioni ufficiali. Io sono Alice, mi trovate su Instagram come Alice Attitude e questo invece è il mio podcast, si chiama Fashion Pizza e si parla appunto di moda, si parla soprattutto di sfilate e di collezioni. Potete ascoltare tutte le vecchie puntate di Fashion Pizza e anche questa fresca fresca su tutte le piattaforme streaming, in primis ovviamente Spotify. E non perdere altro tempo, a sto giro parliamo degli highlights della Milano Fashion Week uomo. Partirei con uno statement polemico, subito, perché la polemica, sapete, ci accompagna. È la mozzarella sulla pizza, ok? Collezioni uomo, collezioni donna non hanno più senso di esistere, cioè questa distinzione deve essere accantonata. Qualche brand, quasi un po' tutti, devo dire, comunque stanno andando in questa direzione, ma nonostante questo, per ragioni totalmente commerciali, perché questo è, continuano a essere presenti delle fashion week dedicate alle donne, cioè alle collezioni donna e delle fashion week dedicate alle collezioni uomo. Anche se molto spesso i brand che sfilano mischiano le varie cose. Devo dire la verità, nella mia storia non sono mai stata una grandissima appassionata cioè anzi studiosa di collezioni uomo, le ho sempre un po' snobbate ed è un grandissimo mio difetto, faccio mea culpa, anche perché ne parlavo qualche tempo fa con il mio caro amico Fabrizio, che già saluto. Insomma, in realtà la parte uomo dice tanto. Spesso sono collezioni molto più, diciamo, pregne di significato e anche più rivoluzionarie rispetto magari alla parte donna che ogni tanto, insomma, si perde un po'. Invece sull'uomo effettivamente, insomma, ci sono sempre state delle belle sorprese. E quindi mi sono detta, dai, facciamo un recapone, di come è andata questa Milano Fashion Week uomo. Partirei da... dai, ci togliamo il dente. Ci togliamo il dente. Io non so quanto durerà questa puntata, credo moltissimo. Comunque, vabbè, partirei dalla più grande delusione della vita. Io ho avuto tante delusioni d'amore, sentimentali. Come questa no, come questa non credo. Però parliamone perché è giusto parlarne. Gucci, prima sfilata senza Alessandro Michele. Gucci che cosa ci insegna? Ci insegna tante cose. La prima è che, e su questo hanno perfettamente ragione, quando una relazione finisce, quando una storia si conclude, un rapporto va a morire, bisogna chiudere le porte, cioè non ci si può trascinare niente dietro. Quindi, come nella vita, anche nella collezione, devo dire che questo è stato fatto, cioè c'è stata una chiusura e un taglio netto col passato. Ora, devo dirvi la totale verità, sono così arrabbiata che non sono voluta andare a leggere nessun tipo di recensione, nessun tipo di commento, nessun tipo di dichiarazione da parte del brand. Però mi sembra di aver letto, e nel caso fermatemi se non fosse così, mi sembra di aver letto che l'idea un po' di questa collezione era di fare un velatissimo citazionismo ai vecchi direttori creativi, ok? Quindi portare degli elementi che comunque li ricordasse in modo molto molto aleatorio, per poi appunto lasciare il passo ad una nuova direzione creativa che non sappiamo quando arriverà, che non sappiamo chi sarà, ma che sappiamo sicuramente sarà non all'altezza. Sto scherzando. scherzando. Sto scherzando, giuro, sto scherzando. Però non è semplice per chi ha amato così tanto il brand fino adesso vederlo smontato in questo modo dal giorno alla notte. È una cesura che secondo me doveva esserci, sarebbe stato inutile continuare sulla scia o comunque così, ecco, ammorbidire questo cambio di rotta, perché altrimenti si teneva Alessandro Michele a sto punto. Quindi è giusto, giustissima la cesura, però effettivamente per chi è affezionato al brand come me è stata un po' una doccia fredda. Alessandro Michele ha campeggiato come direttore creativo del brand per un sacco di anni e è stato bravo a creare un'estetica di Gucci super riconoscibile e molto molto immediata. Una volta che ce la tolgono, così, insomma, come tutti gli strappi non sono proprio piacevolissimi. Ecco, questa è un po' l'idea. Comunque, che cosa abbiamo visto in passerella? Niente. Tutto prodotto, un'estetica zero Gucci, ma soprattutto tante altre cose. Ci abbiamo visto dentro Bottega Veneta, ci abbiamo visto dentro Saint Laurent, ci abbiamo visto dentro Celine, cioè era Heidi Slimane, cioè 100%. Non lo so, non mi va neanche di commentarla nello specifico, andatevela a guardare se volete, però niente, è tutta una... Vabbè, c'erano le gonne pantalone ormai sdoganate da miliardi di anni, siamo tornati moltissimo indietro anche sul casting, secondo me, cioè tutte facce uguali, corpi uguali, veramente niente a che vedere con tutti i passi avanti che erano stati fatti a livello proprio di concetto da Alessandro Michele. Però vabbè, vedremo poi la nuova direzione creativa, chi sarà, come si comporterà, nella speranza che ci possa essere comunque una diciamo un nuovo respiro, che comunque si vada da qualche parte, ok? Cioè, come Alessandro Michele ha così fuso il fatto di fare vestiti con la voglia di mandare dei messaggi all'esterno, quindi abbia appunto collegato quello che è la moda a determinate battaglie, che venga fatta la stessa cosa, magari con temi diversi, con idee diverse, però ecco che ci sia, insomma, che Gucci non perda di consistenza. Speriamo. Veniamo adesso a due bei brand cicciotti che però, devo dire la verità, mi hanno convinto il giusto. Uno più di un altro, sicuramente. Si tratta di Dolce & Gabbana e Fendi. Allora, partiamo da Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana io li ho trovati in questa collezione autentici. E vi spiego anche perché. Disclaimer gigante. Non sono una grandissima appassionata di Dolce & Gabbana perché ho trovato che il brand... nel corso degli anni sia diventato opulento, sempre più opulento nel senso meno positivo, ok? Quindi si sia caricato di cose che sinceramente alla lunga stancavano. Quindi, ripeto, non è proprio uno dei miei brand preferiti. Nonostante questo, io li ho trovati super autentici in questa collezione, che comunque mi ha sicuramente convinto più di altre. È una collezione super pulita, loro hanno fatto un gigante passo indietro a sto giro, nel senso bello del termine, andando a togliere un sacco di fronzoli. È una collezione in cui c'è tanto nero, in cui c'è tanta semplicità, perché a loro non piace parlare di minimalismo. Hanno ragionato un po' sulla sovraesposizione che da sempre appunto caratterizza il brand e che secondo me appunto stava iniziando a stancare un po'. Quindi mi è piaciuta questa inversione di tendenza, mi è sembrata una vera esigenza sentita, cioè non mi è sembrata una marchettata, mi è sembrata una cosa in cui effettivamente credevano tanto. Qui c'è lo styling di un bravissimo Simon Rotigliano che, non so, se dovessi descriverlo con una parola, tirerei sicuramente fuori tipo grazia, eleganza. Ecco, questa è un po' un'idea. Bello anche tutto il ragionamento che hanno fatto sulle forme, sugli abiti prettamente femminili riadattati al corpo maschile. Alla fine della collezione c'erano delle bar jacket, tra virgolette. La bar jacket in realtà è una, insomma, è la giacca per eccellenza di Dior, super stretta in vita e poi bombata sui fianchi, proprio a sottolineare quelle che sono le forme femminili. Ecco, questa forma è stata adattata su giacche invece maschili, e proprio due stilisti raccontavano di quanto siano stati piacevolmente colpiti dal fatto che anche una giacca con queste tipo di forme molto femminili stesse da Dio anche su un corpo maschile. Quindi molto bello. Su Fendi invece devo dire, sì, bello, nel senso che è molto raro che Silvia Venturini Fendi mi deluda profondamente, però effettivamente nulla di eccezionale. Continua ad essere la più grande portavoce del movimento Silvia Venturini Fendi anche alla donna, come lo era fino a qualche tempo fa. Al momento sta curando soltanto la collezione uomo, invece alla donna c'è Kim Jones, tanto per fare anche un po' di recap in vista delle prossime collezioni, visto che siamo ad inizio anno, che secondo me non sta facendo un bel lavoro per niente. Ok Diesel, però diamoci una mossa. In questa collezione devo dire non c'è stato niente che mi ha colpito particolarmente. È un po' una riflessione sui temi notturni, quindi sulla voglia di andare a ballare, di far festa. Silvia proprio a commento della collezione ricorda, no, proprio alcuni suoi momenti del passato, di quando appunto andava a ballare, di quando riviveva quelle atmosfere lì. Disco anni 80, studio 54, c'era una colonna sonora di Giorgio Moroder, bellissimo anche il setting con la palla da biliardo, no scusate, da flipper che fluttuava sulla passerella, quindi per carità, molto carino il tutto, però ecco, niente di che. La collezione in sé per sé, proprio per quanto riguarda gli abiti, giocava sul contrasto tra abbigliamento più serioso, un pochino più formale, ma quindi classico, ma con appunto un effetto un po' più notturno, quindi c'erano degli elementi che smorzavano la seriosità degli abiti, quindi giocava un po' su questo doppio binario, no? Tra relax e mondo formale, però ecco, sinceramente più di questo non saprei che dire. Come spesso succede, grazie a Dio possiamo dirlo, la vera ciccia secondo me arriva sui brand emergenti, sui nuovi, che magari non sono neanche troppo nuovi o emergenti, però certo rispetto a Dolce & Gabbana e Fendi sono nuovi ed emergenti. Tra i tanti mi sono piaciuti particolarmente Luca Marchetto e Jordan Bowen di appunto Jordan Luca. Una collezione bellissima a livello estetico e anche con tanti punti a favore. In primis il concetto. Loro hanno definito un po' questa collezione come una collezione voyeuristica. Sembra proprio abbia un titolo people watching, tipo una roba del genere. L'idea era quella di prendere come buono un concetto il fatto che ovviamente siamo in una profonda crisi economica, climatica, tantissime crisi. Quindi l'idea era quella di capire come l'uomo si sta muovendo all'interno di questa crisi. Quindi era proprio una collezione in cui si voleva osservare, in cui c'è tanta osservazione, non è da tutti. Quindi c'è un profondo legame anche col concetto proprio di movimento, cioè di andare avanti. E tutta la collezione è stata costruita anche per quanto riguarda le forme seguendo questa idea. Sono state utilizzate le spalle bulldog, che sono quelle, diciamo, quelle spalle che rimangono un po' gonfie in avanti, ok? Praticamente le maniche vengono strette più del dovuto e quindi si crea del volume sopra, che danno effettivamente l'idea di movimento, di andare avanti, di guardare avanti, ok? Di propensione verso il futuro. Ma non solo, sono stati anche creati altri espedienti. Un po' nel piccolo mi viene in mente Gucci, Adidas, in questo caso invece sono stati Jordan Luca e Lonsdale. C'è stata una collaborazione con questo brand sportswear che io ho amato alla follia nella mia gioventù. Tra l'altro mi ricordo benissimo che andai a comprare questa felpa che volevo disperatamente, la trovai al mercato macchiata, ma io la presi lo stesso. I don't care, assolutamente. A proposito di macchie, mi è venuto in mente che ci sono stati dei pezzi nella collezione che mi sono piaciuti particolarmente. Uno di questi è un jeans macchiato proprio lì. Proprio lì. E riflettevo sul fatto che quando la moda incontra il gesto umano, quindi quando sul vestito, sull'abito, viene impresso un gesto, per dire una macchia, un... Non lo so, insomma, quindi c'è testimonianza, no? Di quel capo che è stato utilizzato e di qualcosa che è rimasto impigliato all'interno della tela, mi fa sbarellare, c'è cioè una cosa che mi piace tantissimo. Ci sono dei brand che lo fanno molto, per dirvi, Magliano, di cui parleremo dopo, lo fa tantissimo, l'hanno fatto anche loro e mi sono piaciuti. Altri capi che mi sono piaciuti tanto, un completino rosa pitonato, proprio con minigonna sopra il corpo di un uomo. Ah, anche questa cosa qui è molto interessante. In collezione c'erano abiti indossati da uomini e da donne, però vi dico, cioè, guardavi la collezione e non ti chiedevi se sotto quegli abiti c'era un uomo o una donna. Cioè, hanno veramente fatto un lavoro sul genere bellissimo. E infatti un altro pezzo, secondo me, splendido, sempre su un uomo, un tubino velato bianco, con delle farfalle stampate e al di sotto, se non ricordo male, c'erano i boxer della Lonsdale, ma dovrei ridarci un'occhiata. Quindi molto bello, devo dire. Devo fargli un applauso. Un altro che ovviamente si guadagna assolutamente il mio applauso è quella carinezza di persona di Federico Cina. Lui lavora tantissimo sul concetto di terra natia lasciata, nella quale poi torniamo. Concetto a me caro. Concetto a me caro. Mi metto da piangere e torno. No, dai, un concetto a me caro. Dico carinezza perché ha un modo di lavorare Federico Cina veramente, non lo so, da sospiri. È sempre veramente molto romantico, ecco, nel suo approccio. La collezione a sto giro si chiamava L'appartamento e riprende un po' il tema appunto dei ricordi d'infanzia, la casa dei nonni, il fatto che quando andava appunto a trovare i nonni giocava con gli elementi della casa che trovava, quindi per dire faceva le capanne con le coperte, eccetera, eccetera. Tutto questo viene messo addosso, no? Ai modelli. C'è tantissima maglieria, ha un rapporto fortissimo, Federico Cina con la maglieria. Lo racconta come l'idea di questi fili che si intrecciano e basta cambiarne uno e cambia tutta la trama, quindi diventa effettivamente qualcosa di molto personale, ecco, molto, molto attento a questo aspetto. E non lo so, c'è chi ha detto, Andrea Batilla, che ha trovato questo, diciamo, ritorno a casa meno gioioso delle altre volte. Nelle altre collezioni precedenti effettivamente si parlava delle balere, quindi della... Ah, spoiler, si parla di Emilia, cioè anzi di Romagna, delle balere, delle cose. Invece a sto giro effettivamente sì, è una riflessione un pochino più intima, un po' più nostalgica, ma male non fa secondo me. Cioè io non so se ho apprezzato più questa collezione rispetto alle precedenti, non lo so, mi piace sempre Federico Cina, quindi insomma un bacio a lui e un bacio alla nostra Beatrice di Ravenous Fashion Podcast che l'ha intervistato, quindi se ve la siete persa non credo, però andatevi a ascoltare l'intervista, è molto bella. Ok, è il momento di parlare del vero vincitore morale di questa Milano Fashion Week uomo che risponde al nome di rullo di tamburi, Luca Magliano. Ovazione per questa sfilata che ci ha fatto un po' emozionare tutti, devo dire, non solo tu, cara la mia Giuliana Matarrese, ma anche noi da casa, dietro a uno schermo del PC, ci siamo emozionati. Luca Magliano è uno stilista, un giovane stilista della provincia bolognese. Fa i conti con il concetto di provincia non solo geografico ma proprio culturale, d'approccio, e se lo porta dietro da sempre, ci dialoga continuamente, parla di società ai bordi, parla di classe operaia, parla del personaggio del paese stravagante che appunto, non so, gira con mise improponibili, tutti questi temi qui. Ci ricorda un po' Marco Rambaldi, ma perché no, diciamolo, sì, ce lo ricorda, un po' perché appunto arrivano dalla stessa matrice, quindi Bologna, questa città meravigliosa e insomma, veramente ricca di ispirazioni, e poi credo che siano entrambi accomunati dal fatto che nonostante parlino sempre di temi crudi, quindi abbiano proprio i piedi ben attaccati per terra, molto radicati nella società, fanno i conti con messaggi importanti eccetera eccetera, ma allo stesso tempo creano collezioni e fashion show, si inventano insomma sfilate molto sognanti, molto poetiche, quindi non so, io ci vedo una dicotomia bella tra la crudezza e la pesantezza di determinati temi e al tempo stesso un'atmosfera proprio molto sognante. Qui c'era tanta cupezza, in realtà, è una collezione grigia, lui la definisce un po' così. Il tema è il no. Cioè, lui dice, Luca Magliano, la vita spesso ci porta a dire sempre sì, il più delle volte ci porta a compiacere. Invece dovremmo abituarci e allenarci a dire no. A dirlo con anche tenerezza e tranquillità, quindi non sbattendo le porte, però a dirlo con sicuramente con fermezza. È una collezione che voleva rappresentare un luogo interiore, sia attraverso il setting, ma soprattutto attraverso il casting, le facce dei modelli. Era un casting super eterogeneo per quanto riguarda l'età, per quanto riguarda il genere, uomo, donna. Era quasi più una performance teatrale, devo dire, piuttosto che una sfilata. I modelli camminavano super lentamente, si guardavano, si perdevano in mezzo al pubblico, guardavano il pubblico, tornavano indietro, sempre in modo molto molto lento. Ed è un esercizio all'osservazione. Si voleva anche, ecco, sottolineare questo aspetto. In un mondo che ci vuole super veloci, guardiamo Jordan Luca prima, vabbè, in un mondo che ci vuole super veloci, la lentezza, l'osservazione non è certamente una caratteristica dei giorni d'oggi, ma che appunto Luca Magliano, alla quale insomma ci vuole riabituare. Tutta questa tensione e attenzione verso l'interiorità viene esplicata anche ovviamente attraverso gli abiti. Sono tutti abiti, tra virgolette lo dico, maneggiati, che si portano dietro il gesto. C'erano un sacco di capi annodati, mi viene in mente il colletto di una camicia con un nodino, oppure, non lo so, i bordi tutti intrecciati, gli orli, grezzi, cordini, cinture che penzolavano. E poi c'erano anche un sacco di elementi comuni, o meglio proprio di oggetti comuni sugli abiti. Per dire, c'era il collo della bottiglia rotto appoggiato sul taschino di una giacca, oppure la ciocca di capelli che spuntava da una cintura, ma tutta una serie effettivamente di elementi anche un po' di disturbo, molto quotidiani, cioè molto legati alla quotidianità, anche veramente un po' crudi, ok? Bello, bello. E poi c'era Milva in sottofondo, non so se l'ho già detto perché mi sono persa in questo sogno, e confermo essere stato, secondo me, il momento più alto di questa Fashion Week. Quindi bravissimo Luca Magliano. It's Prada time, no. Poteva rimanere fuori da questa lista? No, ovviamente no. Per me a sto giro è un super sì, non voglio sentire mezza critica, sto scherzando, ognuno la pensa come vuole, però per me hanno centrato l'obiettivo, finalmente. Mi è sembrata una collezione in cui Sì, ovviamente venivano ripresi degli elementi dal passato perché Prada è Prada e si erge su determinati dogmi che secondo me sono santi e sacri, però non mi è sembrato un andare a così ricercare nell'archivio e riproporci le cose come erano. C'è stato fatto un lavoro sopra e secondo me sono stati inseriti degli elementi molto fan e molto interessanti che hanno aggiunto quel qualcosa in più che ci vuole sempre. La collezione si intitolava, lo voglio dire in italiano, così evitiamo qualunque tipo di fraintendimento, parliamo di vestiti. Let's talk about clothes. Il dogma è sempre lo stesso. La moda non ha bisogno in questo momento di perdersi in fronzoli ed elementi superficiali. Abbiamo lavorato e dobbiamo lavorare con grande onestà alla creazione di abiti utili per le persone che stanno vivendo così, ai giorni d'oggi nel mondo odierno. Quindi l'obiettivo di questo duo meraviglioso di Raff e Miuccio è sempre quello, portare avanti una moda utile, ok? Che non si perda in cose superflue. E lo fa mischiando bene, secondo me, i due stili a sto giro. Quindi c'era tutta la parte più rough, i bomber a sfera, i gilet protettivi imbottiti che sembrano cuscini, le divise con abbinato il mini abito sbracciato in suede. E poi ovviamente la cosa più figa in assoluto, la più copiata, la più divertente, ovvero questo mix tra il completo sartoriale, molto stile Miuccia, molto serioso, linee dritte, pulitissime, con applicati dei colletti stravaganti, quindi questi colletti super lunghi anni 70 che sbucavano da queste giacche, giacche portate a pelle. Quindi sembra che ci sia una camicia, ma in realtà la camicia non c'è. Oppure sembra che ci sia il cardigan, ma in realtà il cardigan non c'è. Ok? Così. Questi colletti sono un'invenzione di Raff e sono appunto intercambiabili, quindi si possono utilizzare, sono staccabili e diciamo utilizzabili anche su altre giacche, su altri look, ecco, fondamentalmente. Molto bello. Bravo Raff, amore mio, grande, ce l'hai fatta. Dai, 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 dai. Dai, un po' la Boris. E che dire, c'è qualcuno che ha trovato questa collezione molto rigida, spigolosa? Beh, gli spigoli c'erano perché i colletti effettivamente erano parecchio aggressivi, ma io non ho visto affatto rigidità, un po' perché invece c'erano tante altre forme, tanti altri materiali accoglienti, confortevoli, e un po' perché, boh, forse a gusto mio mi sono molto più concentrata, per esempio, su tutta la parte dei cardigan che mi è piaciuta particolarmente, appunto portati aperti, però cardigan molto corti con questi colori anche insomma, pastello femminili. A me veramente ho sentito tutto tranne che rigidità e spigolosità. Ovvio che il DNA è quello che è, però io se fossi in Prada me lo terrei stretto, no? Cioè, Prada vive di questi opposti, no? Quindi su un abito sartoriale super serioso far intravedere il cardigan rosa. Chiuderei Prada con un augurio, nella speranza che questa unione, che questo feeling venga portato avanti, venga fatto ancora di più maturare, perché insomma tra un po' ci sarà la donna e incrociamo tutte le dita. Molto bene, adesso due parole anche su JW Anderson, il mio marito della moda, che è tornato a sfilare a Milano per quanto riguarda le collezioni maschili del suo brand. Jonathan Anderson ha un suo brand personale, JW, ma poi lavora come creative director da Loewe, dove fa un lavoro magistrale, secondo il mio modestissimo punto di vista, di cui parleremo più avanti. Comunque adesso invece parliamo di JW. È una collezione tenera, molto carina, parla del concetto di inizio, che viene tradotto, diciamo, portando in campo elementi che riguardano, per dire, l'infanzia, no? Perché l'inizio per tutti è quella specifica età. Quindi ci sono degli elementi super giocosi, tipo, vabbè, le ormai famosissime ciabatte a forma di ranocchia, anche la pochette che riprende lo stesso animale, modelli che sono usciti con disegni di pittura addosso, un po' per ricordare il momento di quando eravamo piccoli, no? E ci pitturavamo sulle mani all'asilo, che ne so. E poi concetto di inizio legato alla nudità. La prima uscita, era appunto questo modello con indosso soltanto un paio di mutande in tessuto, lo stesso tessuto che portava arrotolato sotto il braccio. Quindi proprio si racconta in modo trasparente il momento iniziale, no? Della creazione. Il tutto ovviamente condito dalla solita estetica genderless, che anche questa ben si collega poi alla fine, se ci pensiamo un attimo, al tema dell'infanzia, dell'inizio, dove le cose non sono così definite, no? Quando siamo bambini non c'è questa grande definizione, cioè non viviamo questa grande definizione, ma sono tutte poi sovrastrutture che man mano la società, insomma, crea e ci impone. E niente, questo era JW. Pausa e saluti. Odissea completata. Abbiamo fatto un bel viaggio, abbiamo fatto un bel recap, non proprio brevissimo, di queste collezioni uomo. Ora occhi puntati alle prossime sfilate. C'è la couture, c'è, vabbè, ci sarà la donna, insomma, secondo me ne vedremo delle belle. Un bacio consueto a voi e il bacio dedicato a sto giro va a Luca Magliano che ha vinto la puntata e quindi mi sembra doveroso. Alla prossima, regà!